Eccoci in compagnia nuovamente di Aldo Agroppi, è sempre un piacere poter parlare con lui. Lo raggiungiamo spesso per parlare del post nazionale, perché ci piacciono anche i giudizi trancianti e comunque senza peli sulla lingua che ci sa dare. Però oggi partiamo da qualcos'altro, cioè dal libro che è uscito anche recentemente, dal titolo Non so parlare sottovoce, una vita in contropiede fra parole e pallone. E io ti chiedo, cioè, tanto se ci racconti un po' di che cosa racconti in questo libro, se c'è un capitolo in particolare che abbineresti alla nazionale vista ieri sera.
Ma io la nazionale non l'ho vista ieri sera perché tanto c'era poco da vedere, essendo amichevole, e poi il problema non è l'allenatore, se sarà Di Biagio o qualcun altro, il problema è che la nostra squadra è modesta, non ci sono più grandi campioni, Totti, Del Piero, Conti, Cabrini, voglio dire, Doriani, Altobelli, lì era Graziani, erano dei campioni. Oggi in questa nazionale io sto guardando proprio ora la formazione da in campo, non vedo un grande giocatore. Quindi ieri sera è stata una partita, da quel che ho letto, perché come ho detto non l'ho vista, una partita modesta che non poteva dare di più, anche perché molti giocatori azzurri debbono giocare con le loro squadre, chi gioca per la Coppa dei Campioni, più lo scudetto, quindi quando non c'è una partita vera e propria, senza i 3 punti, è difficile anche giocarla. E comunque, pur non vedendola, il mio giudizio è lo stesso, i campioni non ci sono più, i campioni in Italia non ci sono più, ne abbiamo avuti tantissimi in passato. Se vogliamo andare ancora più indietro, pensiamo a Rivera, pensiamo a Riva, pensiamo a Boninsegna, pensiamo ai calciatori che potevano giocare in qualsiasi campionato, in qualsiasi nazionale, ed erano fortissimi. Oggi bisogna accontentarsi dei giovani che sono giovani di belle speranze, ma che non hanno esperienza internazionale, che non sono ancora maturati al punto di dire sono dei campioni. Stanno facendo esperienza. Quindi la nostra nazionale oggi è poca cosa, indipendentemente da chi la guiderà. E per quanto riguarda la nazionale, la domanda che mi ha fatto, beh, io ricordo. Nel libro ricordo quando ho esordito il nazionale, grazie alla convocazione di Valcareggi, è stata una cosa bellissima, una cosa eccezionale. Ho giocato poche partite, ma mi sono bastate per capire l'anima di quella maglia, di quel colore.
Io Aldo ho sott'occhio adesso, perché me l'ero sottolineata leggendo appunto il libro, c'è un capitolo, meglio un paragrafo, una parte di un capitolo dal titolo Carta Bianca, e tu incominci il capitolo dicendo: la maggior parte degli allenatori cerca non ciò che è necessario, ma ciò che piace agli altri. E mi ha stupito che l'avessi sottolineata prima di vedere comunque la nazionale ieri sera, perché la sensazione è che Di Biagio, anche non rischiando, magari nel non provare nuovamente Buffon in una gara amichevole, comunque è andato a cercare fondamentalmente uomini a parte Chiesa che avevano già fatto parte della vecchia nazionale, quando invece poteva rischiare, forse come ha fatto anche Sampaoli, che ha buttato dentro due esordienti in nazionale, insomma non aveva nulla da perdere, proprio come dici te, in un'amichevole. La sensazione di Di Biagio non è che sia uno messo lì in questo momento perché per far più piacere ad altri e dare tempo per trovare un altro commissario tecnico, e soprattutto, cioè, serve un periodo di transizione così alla nazionale, oppure, visti tutti i problemi, bisognerebbe cercare di accelerare le pratiche, diciamo.
Ma io reputo che chi sarà il commissario tecnico della nazionale sarà un disgraziato, perché non abbiamo una federazione forte, non abbiamo calciatori forti e gli allenatori, anche se hanno molta esperienza, perché hanno vinto, perso, giocato all'estero, allenato all'estero, sono soltanto una piccola percentuale nel nel rendimento complessivo di una squadra. Se pensate che i migliori allenatori che abbiamo avuto noi della nazionale sono stati Barcareggi, che non aveva mai allenato una squadra, Vicini, che non aveva mai allenato una squadra di club, Berzot, che non aveva mai allenato una squadra di club se non il Prato in Serie C. E quindi sono stati tre tecnici federali, cioè che sono cresciuti piano piano a Coverciano, facendo l'aiutante di quello, poi l'aiutante di quell'altro, da Scalare sono arrivati alla prima squadra. Ma avevano fior di formazioni, avevano dei grandi calciatori, ma Roberto Baggi, ma scherziamo, anche la nazionale di Vicini, che è stata bellissima, aveva dei giocatori forti, da Schillaci a Vialli, a Baggio, Giannini, e ciò voglio dire, poi quella di Berzon non ne parliamo, era una squadra super, non c'era un punto debole, quella di Berzotto, quella di Barcareggi lo stesso, fece un secondo posto ai mondiali, ciò voglio dire, tre allenatori che non hanno avuto esperienza di guidare un club prendono la nazionale e fanno bene. Ma perché fanno bene? Perché intanto c'era una federazione forte a quei tempi, che oggi non c'è, e poi avevano calciatori che non avevano bisogno di essere guidati, perché erano fortissimi, erano calciatori di livello mondiale. Ma pensate a Bruno Conti, a Totti, a Baggio, appunto, voglio dire a Del Piero, dove sono oggi questi calciatori? Oggi io leggo la formazione e noi ci affidiamo a Cutrone, a Chiesa, Cristante, Pellegrini e via discorrendo, cioè sono bravi ragazzi, ottimi calciatori che stanno crescendo, ma oggi non possono reggere il peso di un campionato mondiale, non possono reggere di giocare con squadre blasonate anche a livello europeo. Quindi Di Biagio, che forse anelita il fatto di andare nella nazionale, non credo sia un vantaggio per lui, anzi sarà già stato bocciato ieri sera. Ma perché? Perché lui, per poter avere qualche speranza, ieri sera doveva battere l'Argentina per 3-0, insomma fare un partitone che non era possibile, anche perché i calciatori non hanno avvertito il fatto che Di Biagio si giocava anche una parte del posto come titolare, e loro hanno giocato una partita blanda, una partita perché hanno da giocare il campionato fra poco, scontri diretti, partite importanti, e quindi De Biagio poverino si è trovato una squadra, tanta volontà lui ha messo, però poi non hanno messo né agonismo, niente, perché torno a dire, le partite amichevoli, quelli che sono sicuri di andare in nazionale non le sentono. E allora succederà poi che De Biagio perderà l'Under 21 e perderà la nazionale maggiore. Stava bene dove era, però sai, gli allenatori molte volte sbagliano, come sbagliai io quando tornai alla Fiorentina, la presunzione che dipenda molto da noi, non è così, dipende dai calciatori. Allora, quando tornai alla Fiorentina, i calciatori non ce l'avevo. La prima esperienza c'erano calciatori veri e sbagliai a tornare, così come ha sbagliato Di Biagio a accettare.
Io, visto che hai parlato poi appunto di giocatori che pensano già al campionato, mi riattacco ancora a un'altra frase che mi ero sottolineato, perché poi mi interessano molto anche i numeri del calcio, che poi contano relativamente. Nella vita tutto è opinabile, ma non nel calcio, dove i numeri ti inchiodano. Tu lo scrivi in un piccolo paragrafetto dal titolo Non scherziamo, in cui citi anche Di Stefano o allenatori che avevano visto giocare Pelé e giocavi un po' sul rapporto fra Pelé e Maradona, no? Su chi fosse il più forte. E ecco, questa frase qui, che nella vita tutto è opinabile, ma non nel calcio, dove i numeri ti inchiodano. Voglio rifarmi a questa frase per il campionato.
Napoli e può essere bravo quanto vuoi, fare dichiarazioni d'effetto, inventare moduli, fare gli allenamenti con i clone, e poi alla fine, se non porti il risultato, è servito a niente tutte le tue invenzioni. Nel calcio non si inventa niente, nel calcio vincono i bravi calciatori. gli allenatori partecipano, sono importanti, ma con un 20-30%, perché i gol li fanno gli attaccanti, non li fanno gli allenatori con le loro frasi ad effetto, le lavagnette, i fogliettini, gli schemi. Ma che cazzo gli schemi? Quando giocava Platini, mi disse Trapattoni, quando il pallone l'aveva lui, gli schemi li faceva Platini. Non c'era neanche da inventare niente. Quando il pallone è nei piedi dei grandi calciatori, ci pensano loro, l'allenatore può guardare anche da un'altra parte. Se te guardi le squadre che sono prime in classifica, hanno tutti dei cannonieri, 24 gol, 20, 18. Allora le partite si vincono con gli attaccanti che sanno far gol. E se per far gol non insegna gli allenatori. Gli allenatori possono insegnare qualche cosa sotto il profilo tattico, ma i gol ce li hanno il sangue l'allenatore, no, il calciatore, non li insegna nessuno. A Battistuta non gli insegni i gol. Brandelli era un fenomeno perché aveva davanti Battistuta alla Fiorentina e Mutu, gli facevano più di 50 gol in due. Al Torino c'erano Graziani e Pucci, altri 50 gol a stagione. E che quando poi sono andati via, i Graziani, i Pulici, i Battistuta, i Mutu e via discorrendo, è chiaro che sono venuti fuori i limiti, perché i gol, gli allenatori, non li insegnano a fare, ce l'hanno nel sangue gli attaccati, tutto lì. Un terzinaccio lo rimedi, ce ne metti un altro, va bene, un mediano o un medianaccio, lo rimedi, ne prendi uno da rosa, lo rimedi. Ma un attaccante che sa far gol, non lo rimedi, o ce l'hai un altro uguale o non ce l'hai, e allora perdi le partite. Guarda il Torino che stanno Belotti, l'unico che può far gol e purtroppo non c'è, e dove si ritrova il Torino. Quindi gli allenatori sono dei bleffatori, sono degli incantatori, lo sanno benissimo e non dipende da loro.
Ma adesso in Italia chi vedi avvantaggiata fra Napoli e Juventus, anche sulla base di quello che hai appena detto, no?
Di certamente. Ma vedo, basta, tutto si immagina, niente si sa. È un proverbio saggio, perché sono solo pronostici, e i pronostici vengono fatti per essere smentiti. Allora dai dei giudizi secondo logica. La logica oggi dice Juventus perché è una squadra più forte, perché è una società fortissima, perché detiene i poteri del calcio italiano, e quindi gli arbitri, non sempre, ma insomma, quando c'è da dare un aiutino, lo danno più volentieri alla Juve che non alla Roma. Anche loro poi hanno i loro aiutini, ma non nelle partite decisive. E allora, voglio dire, hanno tutto dalla loro parte la Juventus, perché è la squadra più amata, perché è stata la squadra dell'uomo più importante d'Italia in passato, e poi ha giocatori forti, ha una società organizzata, ha i ricambi, ha un allenatore bravo. Gli arbitri, come ho detto prima, sono un po' condizionati, e quindi tutto gioca a favore della Juventus. Per di più, lo scontro diretto lo giocheranno a Torino, dove a Torino in tutti questi anni hanno vinto soltanto tre squadre in 6 anni, quindi bello Juventus.
Io ti concludo dicendoti, se vuoi, perché una persona dovrebbe leggere il tuo libro, che peraltro è molto bello, perché secondo me è molto leggibile, con questi capitoli brevi, proprio dei piccoli spunti sul calcio moderno, ma partendo anche da lontano. Se vuoi lanciare un invito,
lo debbono leggere, perché quando faccio le cose le faccio per bene, le faccio come credo, parlando a voce libera. Appunto, il titolo è significativo, non so parlare sottovoce, sia che parli con mia moglie, sia che parli con il Papa. Quando io ho ragione, io i problemi le metto in campo a voce alta. Poi c'è anche l'aspetto affettivo, commovente, perché parla molto della mia vita, da quando ero ragazzino, quando arrivai al Torino, la storia di Superga, il Filadelfia dove sono cresciuto, e poi della Juventus, degli allenatori, dei presidenti, la maggior parte non capiscono niente perché non si possono pagare certi ingaggi, e poi gli allenatori, e poi tante altre cose. Ci sono anche parti commoventi, ci sono dei miei amici che mi hanno telefonato e mi hanno detto: Aldo, ho cominciato a leggere il tuo libro, poi ho smesso perché sto piangendo, perché ci sono sono degli articoli toccanti, cioè a dire che in quel libro si conosce la parte nera di Alda Groppi, perché quella che conoscete è quella che avete visto per televisione o quella che sentite ora per radio, ma ci sono degli aspetti che non sono conosciuti. Ed allora io non ho problema a parlare della mia depressione, della mia gioventù senza genitori, con un fratello non avevo più, con la tristezza di non sapere se riuscivo o no a giocare ad alti livelli e quindi sarei andato a lavorare in fabbrica. E poi gli attacchi a questo mondo, a questa politica, dove non si può più vivere, dove tutti rubano, dove ammazzano e i nostri politici stanno zitti. La nostra politica è la prima responsabile di come sta andando l'Italia. Fanno bene a rubare, fanno bene a ammazzare, tanto non gli fanno niente, le mettono in galera e poi escono. Uno ammazza una ragazzina e gli danno 6 anni di prigione, ma è possibile? E quindi parlo anche di questo, parlo dei pedofili, parlo di tantissime cose, sono più di 200 articoli e come hai detto si leggono facilmente perché sono corti, non è un romanzo di 6 ore, sono piccoli articoli e parlo di tutto questo. E poi parlo anche di quello che è stata la nazionale, ho perso i genitori nel senso che erano separati, l'emozione della nazionale, e poi si batte in causa gli allenatori. Per esempio Mancini è un abusivo, Mancini non può allenare perché non ha partecipato, non ha dato l'esame al corso di Coverciano che ho fatto io, e come abbiamo fatto tanti altri, sono stato seduto sul banco per un anno intero lontano dalla famiglia, mi sono pagato l'iscrizione. Lui, siccome il signor Mancini a Roma ha conosciuto papà di personaggi importanti, gli hanno regalato il patentino, ma lui non può allenare. Allora nessuno lo dice e io lo dico. E poi tante altre cose, tanti altri allenatori, Sacchi c'è un vincente, ma cos'è un vincente? Col Milan ha vinto un campionato su 4, andò da Berlusconi e disse il Milan era finito, arrivò il capello, vince 4 campionati in un anno, 5 anni, e poi tutte le volte che ha perso, le botte che ha preso, le musate che ha picchiato. Ma perché quando vincono gli allenatori Mancini e Lippi e vanno in televisione e parlano, ridono, sono contenti perché hanno vinto un mondiale, un campionato, quando perdono si nascondono, stanno in casa, non escono più, non rilasciano dichiarazioni? Ma perché? Avete rubato? Cos'è, un reato perdere un campionato, una partita? L'uomo, e quindi anche il calciatore, ha il diritto di perdere, e quando perdevo io non mi nascondevo, anzi dicevo perché avevo perso. Gli altri, i due signorini Prandelli e Lippi, hanno perso i mondiali in maniera ridicola, non si sono presentati alla conferenza stampa, hai capito la differenza? Allora, io sono diverso dagli altri, non dico che sono migliore, io sono diverso, chi mi vuole sono così, sono nato incendiario e non muoio pompiere.